Questo è quello che sento quando mi tocchi, come milioni di piccoli universi che nascono e muoiono nello spazio tra le dita e la mia pelle. Yain S. Thomas.
Questo è ciò che significa essere amati, quando qualcuno desidera toccarti, essere tenero. Banana Yoshimoto.
E forse mai come in questi tempi abbiamo rivalutato la parola toccarsi, un atto che ci manca molto e di cui a poco stiamo tornando a riappropriarci.
Noi siamo Alessia
e Natasha.
E state ascoltando Sexbox, un podcast su giovani e sessualità prodotto da Rete 3, Radio Televisione Svizzera. Sexbox. Amarsi in mezzo a questa tempesta chiamata Covid-19 è diventata un'impresa impossibile, almeno per chi non vive sotto lo stesso tetto col proprio partner. Le necessarie distanze sociali hanno infatti stravolto il nostro modo di relazionarci, privandoci del contatto e della possibilità di soddisfare appieno il fondamentale bisogno di stare insieme.
E quindi anche noi di Sexbox non abbiamo potuto ritrovarci come normalmente avviene per raccontarci sui temi dell'Eros. Così in questa puntata abbiamo raccolto da remoto le voci dei nostri ragazzi, con tutte le loro impressioni, ansie, vissuti di queste settimane che hanno sconvolto tutto il globo. E le abbiamo girate alla nostra sessuologa di riferimento, Gaia Polloni, di cui ascolteremo risposte e delucidazioni sul tema.
E allora sentiamo come Giulia, Jacopo, Sephora, Fabrizio, Daria, Michelle e Alessandro raccontano le loro quarantene, le loro sensazioni e i loro dubbi a proposito del tema amore ed eros al tempo del coronavirus.
Oh, la quarantena! Che periodo curioso per una generazione come la mia, sicuramente non abituata ad alcun tipo di limitazioni. Dal canto mio, la sto passando fra un ulteriore stato di privazione, dai digiuni alla cessazione quasi completa di autoerotismo, mentre dall'altro ad una scoperta costante. Sto raddrizzando i miei piedi calcisticamente parlando in giardino, imparo a suonare il piano e mi immergo in letture e ricerche. Nonostante questo, anche se con la ragazza riesco a comunicare spesso e volentieri, è lontano, non possiamo vederci, sono in grado di mantenere un ottimo contatto e un'ottima discussione che, secondo me, sta solo rafforzando ulteriormente il nostro rapporto. Quindi ho pochissimi motivi di malcontento, tantissimi di riflessione e approfondimento.
Io la sto vivendo malissimo personalmente, nel senso che stare chiusi a casa mi ha ucciso la libido. Letteralmente, fra che non fai niente, le routine sono noiose, non distingui quasi più i giorni uno dall'altro, è terribile. Personalmente riesco a vedere raramente il mio partner ed è veramente ciao ciao e così via. E appunto il fatto che non ho libido non mi sta facendo praticare neanche sexting, porno proprio zero, autoerotismo ancora meno, e proprio anche perché sono costretta a casa, i miei genitori sono costretti a casa e quindi automaticamente si è quasi costretti a convivere con qualcuno e non vivere la propria sessualità.
Devo dire che la mia quarantena è leggermente migliorata rispetto a un mese fa, perché sono tornata a Zurigo con i miei coinquilini. Sono molto più tranquilla ora che stando a casa con i miei genitori, perché ho il mio spazio, che ritengo essere privato, anche se sono confinato nella mia camera da letto, ma va più che bene, devo dire. Cosa che invece in Ticino non accadeva. Ovviamente in Ticino ho la mia camera da letto, anzi ho praticamente tutto il seminterrato a mia disposizione, perché c'è solo la mia stanza, la stanza degli ospiti e un bagno, e vabbè, la lavanderia. Però il problema sono i miei familiari, che non sanno cosa sia la privacy, in poche parole, e quindi vengono in camera mia con tutta la nonchalance del mondo, senza mai bussare, indipendentemente dall'ora del giorno e della notte. Metti che, cosa ne so, io mi sto masturbando e mia sorella di 13 anni irrompe brutalmente in camera mia senza nemmeno bussare. Vi lascio immaginare l'imbarazzo, ovviamente, perché hashtag true story. Mi è capitato diverse volte mentre stavo facendo sesso con le mie ex, chiappe nude sopra di lui mentre urla di andarsene e di chiudere la porta alla mia povera sorellina di 13 anni. Forse dovrei imparare a chiudere la porta a chiave. Poi un altro discorso invece sono la vasta e uno dei miei coinquilini maschi. Anche lui rinchiuso in casa e visibilmente in astinenza. Fortunatamente il tutto si prende un po' per scherzo, non succede mai nulla. Per fortuna, ma per fortuna.
Buongiorno a tutti, oggi vi parlo della mia quarantena che è un po' differente da tutta quella degli altri, perché sono stata rimpatriata d'emergenza dalla California perché mi trovavo a San Diego a fare un soggiorno linguistico. La mia quarantena è stata un po' catapultata nell'isolamento, perché chiaramente sono dovuta stare in isolamento 14 giorni senza avere contatto con nessuno, così per la sicurezza pubblica. Io sono passata dallo svago al divertimento, a tutto, a essere chiusa in casa. Purtroppo sto affrontando la mia quarantena con i miei genitori e mio fratello, quindi l'argomento privacy sessuale è un po' contorto, nel senso che non ho un partner, quindi i rapporti sessuali sono solo occasionali e in questo periodo mi sento di non averne per l'igiene pubblica, per la sicurezza della mia famiglia, per la sicurezza dei miei nonni e tutto. Chiaramente uso app anch'io di incontri, però in questo periodo noto che non ci sono così tante, non c'è così tanta affluenza, chiaramente perché la gente ha paura.
Allora, io la mia quarantena la sto passando da solo a casa. A volte mi capita molto raramente di praticare autoerotismo tramite i siti predisposti tipo il porno, eccetera. Io che sono iscritto ancora a un sito di incontri, non posso conoscere nessuno, nessuno di nuovo, e questo qua comunque mi demoralizza anche un pochino e sinceramente mi toglie anche la voglia e non sento neanche più tanto quella necessità di praticare appunto l'autoerotismo.
Sexbox. Ecco, diversi modi di vivere e affrontare la quarantena a seconda delle condizioni, del contesto, del vissuto e delle ansie che non sono molto amiche dell'Eros. Bentornato a Gaia e sentiamo il suo parere su queste testimonianze dei ragazzi.
Ciao Ale, ciao Nati e ciao a tutti. Ascoltando le testimonianze dei nostri ragazzi, possiamo davvero notare come ognuno abbia vissuto l'esperienza della quarantena in maniera assolutamente personale. Ci sono stati momenti bui, di scombussolamento, di tristezza, di confusione, ma anche di riflessione e crescita interiore, come raccontava Jacopo. E poi anche in termini relazionali, da una parte troviamo i single, che possono aver oscillato tra solitudine, noia e mancanza di privacy, nel caso vivessero con i genitori. Poi ci sono gli amori a distanza, che se la relazione non ha basi solide traballano, ma spesso di fronte all'impossibilità di vedersi sentono il desiderio ardere e crescere. E infine ci sono le coppie messe a dura prova dalla convivenza forzata, anche se nessuno dei nostri ragazzi ha vissuto questa condizione. Rispetto ai single e ai fidanzati a distanza, devo dire che negli ultimi mesi sono nate diverse app per far fronte alla lontananza, alla solitudine e alle difficoltà legate al poter conoscere persone nuove. Pensiamo per esempio a Quarantine Together, un'app pensata proprio per conoscere persone sole durante la quarantena, oppure a Blindee, che permette di fare dei veri e propri appuntamenti al buio, Blindee dall'inglese blind date, attraverso videochiamate di 3 minuti, che hanno la caratteristica di avere lo schermo oscurato, in modo da non poter vedere chiaramente chi c'è dall'altra parte, permettendo quindi di conoscere la persona con cui si sta parlando proprio per come interagisce e non per l'aspetto fisico. Se dopo i 3 minuti di conversazione entrambi si piacciono, ci sarà un match e sarà possibile vedersi, altrimenti no. Anche Netflix ha lanciato Netflix Party, grazie a cui si possono guardare film o serie TV online sincronizzandosi insieme ad una o più persone, potendo anche scrivere i commenti in una chat. Infine Facebook ha lanciato Tuned, ovvero un mini Facebook per due, pensato proprio per le coppie che possono condividere nel loro micromondo virtuale foto, messaggi vocali, stati d'animo, insomma un altro modo per rimanere uniti nonostante la distanza. Possiamo quindi dire che app e social hanno decisamente preso spazio laddove, per cause di forza maggiore, la distanza e l'isolamento hanno destabilizzato e penalizzato i rapporti umani.
Mi fa un po' ridere adesso parlare di app di incontri, ora che gli incontri sono quelli che non si possono fare. Però ci ho pensato all'inizissimo di questa quarantena, quanto sarebbe divertente scaricarne una per conoscere gente, perché intanto saremo in quarantena per sempre e quindi per non annoiarsi. Alla fine non l'ho fatto e anzi, se già prima diciamo non ne sentivo il bisogno, adesso se possibile ancora di meno, perché mi mancano così tanto le persone che avevo prima, le persone che già conosco, le persone che mi circondano, da annullare anche il pensiero di poter aver voglia di usare app di incontri per conoscere gente nuova. Mi piace, cioè, conoscere gente nuova io sempre, va bene, però conoscere gente nuova nel senso dal vivo, per, non lo so, nei bar, a scuola, in momenti così, ma dal vivo.
E a proposito di app di incontri, sentiamo Marvi Santamaria, blogger e fondatrice di Match and City, che di siti di incontri ne sa parecchio. Eppure è autrice del libro L'amore al tempo di Tinder.
Sono nate nuove opportunità, nonostante si possa pensare che magari le app si siano ritrovate svantaggiate da una situazione in cui c'è un distanziamento fisico, quindi le app per incontri hanno il loro core business appunto in questo. In realtà in generale si è riscontrato un aumento dell'attività e delle conversazioni su diverse dating app, si parla di numeri intorno al più 20% delle conversazioni su queste app, e le varie dating app comunque velocemente si sono attrezzate sia con campagne di comunicazione sia aggiungendo delle feature dentro le piattaforme per fronteggiare questa situazione. Quindi hanno introdotto anche delle novità, ecco.
Possiamo accennare a qualche novità?
Per esempio, la piattaforma Mythic ha lanciato addirittura un podcast su questo tema che si chiama Amore e Quarantena, dove in vari episodi ha parlato di varie tematiche legate a relazioni e dating app indirizzate sia ai single che alle coppie, magari neocoppie formatesi sulle app, o appunto coppie che si sono ritrovate a distanza, quindi dei consigli su come affrontarla meglio, consigli ai quali ho partecipato anche io appunto in collaborazione con Mythic, per questo momento molto particolare. Altre applicazioni, quindi le applicazioni proprio per smartphone, hanno inserito, come ti dicevo, delle nuove funzioni. Per esempio Tinder aveva già una funzione che si chiama Passport, che permetteva di geolocalizzarsi in qualsiasi parte del mondo, era però una funzione a pagamento. Bene, con la quarantena ha messo questa funzione gratuita per tutto il mondo, per tutti i suoi utenti, quindi è stato possibile chattare con praticamente l'altra parte del mondo. E poi per esempio Bumble o anche altre app hanno introdotto le videochiamate o le chiamate dentro la chat, quindi si è riscontrato una tendenza a appunto andare in modalità video, che è comunque una tendenza generale che abbiamo visto noi in queste interazioni durante questo periodo, quindi tante videochiamate.
Sexbox.
Il massimo della mia preoccupazione personale rispetto a questi argomenti al momento può essere per il fatto che io sia single e mi stia un po' chiedendo come sarà il flirtare nel futuro prossimo, diciamo, molto terra terra, nel senso già è un mondo molto difficile, pieno di determinate barriere, ma penso che una volta che si ricomincia a rientrare in società ci sarà ancora di più questa cosa. Ci sono barriere fisiche che dovremo mantenere per le nostre sicurezze e diciamo che nel rapportarsi con le persone, nel conoscere nuove persone, nel entrare in una sorta di rapporto con qualche persona, nel conoscersi, beh, nel senso i sensi fanno tanto, io personalmente preferisco molto di più conoscere le persone dal vivo che virtualmente, perché anche i sensi giocano una grande parte in queste cose. Quindi chiedo, adesso che saremo distanziati, se mancherà totalmente questa cosa, se magari addirittura questa quarantena ci ha fatto nascere in qualche modo una sorta di apatia, una sorta di vabbè, intanto stiamo bene da soli, non ci possiamo avvicinare agli altri, quindi cosa cambia? E non so, si perderà tutta quella piccola magia che c'è nel flirtare iniziale, nel conoscersi, nel abituarsi agli odori, al tatto, alle cose, ma dico proprio all'inizio, non, ancora prima di iniziare davvero una relazione o qualcosa di fisico.
Volevo appunto chiedere come si fa a tornare alla normalità, tra virgolette, se non si è mai stati veramente capaci di essere normali in senso di flirt? Cioè, non so se si capisce.
Andando oltre la dimensione sessuale, come si chiedevano giustamente Sefora ed Aria, pensiamo anche a chi una relazione o una frequentazione non ce l'ha e si sta chiedendo come avremo modo di conoscere persone nuove, di flirtare e quindi di costruire una frequentazione? Io spero che con le dovute distanze e precauzioni si torni a vivere una vita vera, fatta di persone che, seppur indossando una mascherina e mantenendo un metro di distanza, si conoscano e si parlino guardandosi negli occhi. Anche se i social, le app e le piattaforme in questo periodo hanno veramente dato la possibilità di mantenere legami assolutamente vitali e indispensabili per la sanità e l'equilibrio mentale, e quindi sono state di grandissimo aiuto, soprattutto alle persone che hanno trascorso la quarantena da sole, spero non arrivino mai a sostituire i rapporti concreti, ma soltanto ad implementarli in caso di distanza e impossibilità a vedersi.
Oltre alle app di incontri c'è anche il porno ad aver assolto una sorta di funzione socialmente utile in un certo senso. Fabrizio prima diceva infatti di averne fatto uso essendo single in quarantena solitaria. E questa è una riflessione invece di Sephora.
In realtà è una preoccupazione che ho sentito da terzi, perché a quanto pare, e magari Gaia lo può confermare, durante la quarantena si usano molto di più i siti porno, si stanno usando di più i siti porno e soprattutto parrebbe che i ragazzini che magari prima non ne facevano uso, nella noia, nel tempo libero, ne stiano facendo uso. Il rischio poi non è quello che in questo momento, non avendo contatto con i coetanei e le coetanee, non si rischia che magari immergendosi così tanto in questa realtà deformata che è quella del porno, che penso a un porno eterosessuale molto spesso con una dominanza, prevalenza maschile vista da un punto di vista molto, diciamo, sbagliato per quello che sarebbe poi il romanticismo, non si rischia che poi i ragazzini escono senza aver avuto contatto infatti con i coetanei, soprattutto le coetanee, e magari vivino queste prime relazioni in un modo diverso o rientrino in società con un'aspettativa di prime relazioni, primi rapporti molto molto distorta.
Durante la quarantena, soprattutto nelle prime settimane, i principali siti pornografici hanno registrato un aumento significativo delle visite, probabilmente dovuto al maggior tempo disponibile, alla noia, alla frustrazione, ma anche al bisogno di crearsi una distrazione per cercare di gestire un disagio interiore. Per quanto l'utilizzo occasionale di materiale pornografico non sia assolutamente preoccupante né da patologizzare, un uso smodato, continuativo e prolungato di pornografia, in assenza di scambi intimi reali, potrebbe creare una dipendenza e rendere difficile una successiva ripresa dei rapporti sessuali concreti. Questo perché l'individuo si abitua alla facilità con cui si può accedere a stimoli erotici, ovvero con un click, in qualsiasi momento lo si desideri, si abitua alla varietà di scelta, ma soprattutto può evitare di mettersi in gioco dal punto di vista emotivo e risparmiarsi la fatica di dover corteggiare e conquistare una o un partner, proteggendosi da possibili rifiuti. Inoltre, per riagganciarmi a ciò che diceva Sephora, e sono d'accordo con lei, per gli adolescenti c'è anche un altro rischio, ovvero che se non si danno la possibilità di vivere delle relazioni vere e prendono la pornografia come modello di riferimento, possano crearsi un sexual script, ovvero un copione di quello che dovrebbe accadere in un incontro sessuale, che è completamente sfalsato dalla realtà. Tutto centrato sulla performance, sulle doti fisiche o le capacità pratiche, ma privo di emozioni, di spontaneità e di naturalezza.
Vorrei chiedere a Gaia se pensa che la quarantena abbia portato a un aumento di casi di autoerotismo compulsivo.
Allora, per rispondere ad Ale, probabilmente c'è stato un discreto aumento dell'autoerotismo nelle prime settimane del lockdown, soprattutto nelle persone che stavano affrontando la quarantena da sole, ma non saprei dirti se e in quanti casi questo aumento sia poi sfociato nella compulsività. Posso dirti che ho partecipato a 3 studi in Italia, nei quali abbiamo somministrato dei questionari anonimi online, proprio per capire se e come fosse cambiata la sessualità durante la quarantena. E in uno studio è emerso che circa il 40% della popolazione ha aumentato la masturbazione, mentre dagli altri 2 studi non è emerso un aumento significativo. Da tutti e 3 gli studi invece è emersa chiaramente una diminuzione della frequenza dei rapporti sessuali.
Ma c'è spazio anche per il romanticismo in tempi di pandemia. Ne è la prova la testimonianza di Alessandro, a cui dedichiamo il nostro momento verità.
Uno dei pochi aspetti positivi di tutta questa situazione è stato sicuramente il fatto che mi abbia permesso di vivere quella che potrei quasi definire un'avventura amorosa. Spiego ora cosa è successo. All'inizio di tutto, ovvero quando la mia università aveva chiuso da circa 3 giorni, ricevo una telefonata dalla mia ragazza, da cui sarei dovuta andare la sera stessa, che mi dice che lei non sarebbe più uscita per decisione dei suoi genitori e che, sempre per decisione dei suoi genitori, se io fossi entrato e poi fossi uscito, non sarei più potuto rientrare in casa loro. Giustamente la prima reazione è stata abbastanza spaventata, perché la prima cosa che ho pensato è stata che probabilmente non avrei più potuto vederla per un lungo periodo di tempo. Tuttavia, dopo essermi calmato, la sera sono andato a casa sua per passare i consueti 2 o 3 giorni che passo normalmente di fila con lei. Dopo questi 3 giorni vengo in contatto con i miei genitori e parliamo in merito al fatto che effettivamente non ci fosse la necessità in quel momento per me di tornare a casa. E quindi, di comune accordo con la mia ragazza, i miei genitori e i genitori della mia ragazza, decido di prolungare il tempo che avrei passato chiuso in casa loro. E questo tempo si è in un lampo trasformato in un mese che ho passato in casa della mia ragazza. E devo dire che è stata effettivamente un'esperienza positiva, perché ciò mi ha permesso di passare un intero mese in pieno periodo di marzo-aprile con quella che potrei definire la mia dolce metà, senza avere disturbi dall'esterno e in quella che si potrebbe quasi definire una dolce quarantena.
C'è anche del miele nell'aria qui, alla faccia del virus. Alessandro è proprio l'esempio di come alcune coppie abbiano potuto beneficiare di un tempo di qualità durante l'esperienza della convivenza forzata. Ma anche Daria ha avuto un compagno di quarantena molto particolare. Sentiamo.
Premetto che sono single, ma mi capita di avere rapporti occasionali o di addirittura avere un partner fisso che, per chiarezza, chiameremo scopo amico, anche se la persona a cui mi sto riferendo non cade esattamente sotto questa categoria, ma amen! In questo periodo trovo che i sex toys sono dei veri e propri salvavita! Qualche settimana fa ho avuto una bellissima conversazione con le mie compagne di uni riguardando i sex toys. Ci siamo un po' confrontate su ciò che ci piaceva di più e su ciò che potremmo consigliare alle altre per entrare in questo fantastico paese delle meraviglie, dei dildi vibratori womanizers. Non per vantarmi, ma le mie raccomandazioni sono state le migliori, visto che una mia compagna ha veramente acquistato un sex toy che le avevo consigliato io. Comunque sia, i sex toys sono il metodo che preferisco per praticare autoerotismo, perché è semplicemente il metodo più safe, se vogliamo, e il più efficace per raggiungere l'orgasmo senza troppi impegni. Mi è anche capitato di praticare sexting 2 o 3 volte con sempre quel ragazzo che chiameremo scopo amico, che pensavo fosse un po' di più che scopo amico o suo amico, ma che purtroppo a causa della distanza dubito fortemente, anzi è praticamente sicuro che tra di noi non ci sarà niente, molto a mio grandissimo dispiacere onestamente, perché ho già fatto in tempo a innamorarmi di questa persona, ma vabbè. E in ogni caso, in generale, appena questa quarantena finisce, ho un po' di timore di tornare alla caccia, tra virgolette, un po' sul mercato, se vogliamo. Non sono un granché a relazionarmi con le persone o a conoscere le persone, specialmente se è un date o qualcosa, tipo una bottarella ogni tanto. Faccio veramente, veramente, veramente fatica. E adesso che sono fuori forma, se vogliamo, perché prima non è che ero in una grandissima forma riguardo a questa cosa qua, Però, cioè, avevo un po' di confidence, sapete? E adesso questa confidence l'ho persa praticamente del tutto. E appunto penso che a fine quarantena non tradirò il mio amatissimo vibratore, ma vedremo come va.
Daria, adesso sono curiosa di sapere quale sex toy hai consigliato alla tua amica. Penso siano diverse le persone che abbiano scelto un sex toy come compagno di quarantena. Non a caso le vendite dei sex toys, soprattutto femminili, sono salite alle stelle nelle prime settimane del lockdown. Leggevo che il sex toy più venduto dalla famosa catena inglese Ann Summer è il Whisper Rabbit, che è una versione super silenziosa del classico coniglietto e quindi perfetta anche in assenza di privacy come durante la quarantena. Ecco, premesso che utilizzare sex toys può essere assolutamente divertente, sano e, come diceva Daria prima, anche safe in questo momento storico. Attenzione però a non abusarne, perché vi assicuro, e ho trattato diverse pazienti con questa difficoltà, che se ci si abitua ad una stimolazione molto intensa, artificiale, difficilmente riproducibile da mani, bocca e corpi, poi non è facile riabituarsi al contatto corporeo.
E di sex toys parliamo ora con Norma Rossetti, fondatrice di My Secret Case, sito che di questi tempi sta andando a gonfie vele.
My Secret Case sta andando molto bene. Chiaramente, diciamo, le persone si sono trovate in qualche modo a riorganizzare la loro vita quotidiana e anche le abitudini sessuali. E questo, da una parte, forse per qualcuno ha anche prodotto un appiattimento e so anche di separazioni, perché insomma dopo 2 mesi che stai in casa col tuo partner magari qualcuno ha anche capito che non aveva accanto la persona giusta. Dall'altra parte c'è proprio stato un risveglio dei sensi, no? Quindi un profondo desiderio di affermare il piacere sia da soli che in coppia.
Per uscire dalla solita, passami il termine, routine erotica, quali sono i gadget che stanno andando per la maggiore in questo momento?
Ma guarda, allora, in realtà i best seller rimangono abbastanza gli stessi, perché comunque noi, diciamo, proponiamo sex toys per le coppie e già, diciamo, uno dei best seller da un bel po' di tempo è un sex toys che funziona a distanza. Chiaramente si sono intensificate le vendite, però i prodotti non sono cambiati, per cui abbiamo sempre l'ovetto che funziona molto bene all'interno della coppia nel gioco, diciamo, che si può creare insieme. E poi per chi vive a distanza i sex toys, appunto, che funzionano con app. Quindi i best seller sono rimasti un po' i soliti, ma sono aumentate le vendite. Cioè considera che sono aumentati gli acquisti del 50%, sia da parte delle coppie conviventi che dei single.
Wow, ma senti, ma le richieste sono più da uomini, donne? Cioè qualcosa magari è cambiato, c'è un'inversione di tendenza?
Ma guarda, quello che abbiamo visto in realtà con una survey un po' a cavallo del Covid è che il nostro pubblico è fatto da donne e da uomini più o meno in pari percentuale. Sono un po' più donne, 55% sono donne, un 45% uomini, ma abbiamo scoperto anche noi, perché è stata la prima survey fatta su un campione, diciamo, di 5.000 persone che hanno risposto, e sono soprattutto coppie conviventi. Quindi sostanzialmente il 70% dei nostri utenti sono coppie solide che stanno insieme da più di un anno, cioè da 1 a 5 anni, insomma, quindi hanno una relazione stabile.
Sexbox. Insomma, ce n'è per tutti i gusti ed è interessante scoprire come questi giocattoli dell'Eros abbiano creato valore aggiunto nella vita intima di molte persone in questo periodo di isolamento, anche se il sentiment prevalente nella nostra crew in questi tempi di pandemia è quello di poter tornare quanto prima ad una intimità più concreta, ad una corporeità in grado di soddisfare una vera e propria funzione vitale, il contatto fisico con l'altro. E allora, quali sono le sensazioni dei ragazzi su come cambieranno le relazioni e il modo di stare insieme?
E io penso che comunque dopo tutta questa quarantena le persone avranno un po' di ritegno e un po' di amor proprio dopo aver passato tutto quello che stiamo passando noi, tutto quello che stanno passando tante altre persone nella stessa situazione. E penso che l'igiene e il comportamento delle persone cambierà drasticamente.
Per il futuro non ho grandi opinioni, spero che le persone saranno più consapevoli delle malattie in generale e del modo in cui vengono trasmesse, grazie a questa terribile situazione in cui siamo. Temo che diventeremo un po' più freddi, forse un po' più cauti, forse un po' più distanti, ma forse col senno di poi meglio, in quanto abbiamo visto che la vicinanza, per quanto ci possa far piacere, con un estraneo può magari anche portarti malattie sia sessualmente trasmissibili che non.
Beh, il futuro mi sembra tutt'altro che brillante. Ora non voglio dilungarmi in una discussione su un'analisi su le mie opinioni, i miei giudizi o le mie ricerche, però vorrei fare una riflessione. Già sulle nostre teste, per esempio, abbiamo i droni della polizia che attualmente servono a controllare che si rispetti la quarantena, ma che in futuro potrebbero avere altri utilizzi. E poi siamo, noi come umanità, ma in particolare come società occidentale, capaci a normalizzare i cambiamenti, quindi a non renderci conto di ciò che è cambiato dalla situazione precedente una transizione a quella successiva. E questo potrebbe renderci invisibili germi o parassiti che si sono insidiati.
Secondo me il rapporto che avremo in futuro ad amicizia e col partner sarà un attimino diverso, sarà un attimino più igienico magari, perché chiaramente con questo virus l'igiene è la prima, è il primo step da affrontare. Quindi avere una buona igiene prima di avere un rapporto sessuale o comunque essere sempre belli puliti per evitare il rischio di contagiamento. Secondo me cambierà il rapporto che si ha fisico, quindi purtroppo i primi mesi che ripotremmo uscire la gente dovrà stare con la mascherina, stare a proprie distanze, così. Chiaramente col partner secondo me è diverso che con l'amico, perché col partner hai una fiducia diversa, il tuo partner sta sempre a casa, non ha contatto con persone, tu puoi permetterti di baciarlo, di avere un contatto più ristretto. Con gli amici secondo me ci sarà un contatto un attimino più distaccato, prima di ripotersi abbracciare tutto bisognerà aspettare qualche mese.
Gaia, che idea ti sei fatta di queste riflessioni?
Ecco, rispetto a quello che diceva prima Michelle riguardo all'igiene, volevo solo fare una precisazione. È vero che lavarci spesso le mani è una pratica che oggi più che mai può essere utile per prevenire il contagio del virus, ma se una persona il virus l'ha già contratto ed è positiva, e magari non lo sa nemmeno perché è asintomatica, potrà lavarsi le mani finché vuole prima di avere un rapporto sessuale, ma il virus lo trasmetterà comunque, perché ricordiamo che il Covid si trasmette attraverso lo scambio di saliva, che avviene naturalmente durante i baci, o soltanto stando a distanza molto ravvicinata, come accade nell'intimità. Come sarà la vita d'ora in poi? Come cambierà il nostro modo di vivere le relazioni e la sessualità? Credo che ce lo stiamo chiedendo un po' tutti e vorrei tanto poter dare una risposta certa. Però oggi di certezze purtroppo non ne abbiamo, proprio perché non abbiamo idea di come si evolveranno la pandemia e la curva dei contagi. Possiamo supporre che fino all'arrivo di un vaccino, o perlomeno fino a quando non attraverseremo una fase prolungata di contagi zero o molto bassi, la gente tenderà a privilegiare le relazioni sessuali esclusive, a scegliere un solo partner con cui avere dei rapporti intimi. Certo, non sarà così per tutti, perché soprattutto i giovanissimi, oppure le persone che sono poco spaventate dal virus, probabilmente torneranno ad avere anche dei rapporti occasionali. E chiaramente dovessero esserci nuove impennate di contagi, cosa che ovviamente spero non accada, allora la paura probabilmente diventerebbe più forte e pervasiva e la gente di conseguenza più restia ai contatti umani. Credo che questa straziante esperienza ci abbia dato la possibilità di fare un po' di introspezione, di riflettere sulla qualità della nostra vita, riordinare le nostre priorità, scremando ciò che è inutile da ciò che invece è fondamentale, e ci abbia portato a rivalutare l'importanza dei legami, degli affetti, della famiglia, degli amici, dell'amore. Perché alla fine, e qui cito uno dei miei brani preferiti di Tom Waits, «All that you've loved is all you own», ovvero tutto ciò che possediamo è ciò che abbiamo amato.
E allora continuiamo ad amare, ad amarci in tutti i modi compatibili con la nostra sicurezza, prendiamoci cura di noi e di chi amiamo. Un ciao a tutta la nostra crew e a Gaia Polloni e un ciao da Alessia.
E ciao da Natasha. Avete ascoltato Sexbox, un podcast prodotto da Rete 3, Radio Televisione Svizzera.
Sexbox.